E allora, questa è RTL 102.5, buona giornata da Barbara Sala, Luigi Santarelli e Valentina Iannicelli. È sabato e sono le 8 e quindi parte Severnini alle 8. Buongiorno Beppe Severnini.
Ma buongiorno Luigi, buongiorno Barbara, buongiorno Valentina e a tutti quelli che ci ascoltano. Ma sapete che fra poco è un anno che vi sto fra i piedi su RTL? Ma
è vero.
Tempo passa. E infatti al tempo, ecco, il tema di giornata, chi ci ascolta lo sa, noi cerchiamo di scegliere le canzoni per introdurre i temi e avere una sorta di tema di puntata. E oggi è il tempo. In inglese si dice in Italia per tempo abbiamo tempo atmosferico, tempo, stessa parola. In inglese c'è weather, quello del cielo, lo diciamo, e poi c'è time, e noi ci concentriamo su time, anche se su weather ci sarebbe da dire. Quindi questa è un po' la, poi c'è una sorpresa finale, ma non ve la dico io perché non sta bene.
Eh no, infatti c'ha la bandiera dell'Inter dietro, non la dice lui. Cioè, non la dice, sono sempre le solite sorprese di
Barbara, Severnini. C'è solo, prima di tutto, qualcuno ci guarda, ma molti ci stanno ascoltando alla radio e non vedono che io ci ho scritto dietro forza ragazzi nerazzurro.
Ci sono delle vibrazioni che dicono amala, pazza Inter, amala quando parli, c'è un'interferenza.
Allora, come sempre, seguiteci in radio, in radiovisione, l'ha detto Beppe, canale 36, e in streaming su RTL 102.5 Play. Beppe Severnini legge come sempre i vostri messaggi al 378-378-1025. Allora io direi che possiamo partire subito con la musica. A proposito di tempo, partiamo con Cyndi Lauper.
In quegli anni, gli anni 80, il mondo si divideva: Spandau, Duran Duran, Madonna o Cyndi Lauper. La storia poi ha consacrato non lei, ma Madonna. In ogni caso, pezzo straordinario, Cyndi Lauper, Time After Time, 1983, per aprire Severnini alle 8.
Allora, gli ascoltatori già fremono, siccome parleremo anche nel primo blocco di elezioni americane, nel sapere è arrivato un messaggio: che cosa aveva scritto Beppe Severnini in quello che era non una busta ma un biglietto prima delle elezioni con il suo vaticinio rispetto all'esito?
Allora, bisogna spiegare il contesto. Ero al Corriere, diretta video, la mia collega, si chiama Maria Serena Natale, conduceva, mi dice: fai una previsione. Gliel'ho scritta, poi l'ho messa in un bigliettino, sai quelli che si facevano a scuola una volta, tutti girati. Però ho detto, siccome tu so che andrai a sbirciare, gliel'ho graffettato tutto e l'ha aperto, e ovviamente c'era scritto Trump. Ma non è molto difficile, prima di tutto avevo il 50%, c'erano due candidati. E poi, insomma, cioè, solo i sondaggisti americani continuano a non capire sottovalutare il tipo di elettori di un Trump. Cioè, il tipo di non ti dice la verità al sondaggista, quindi se i sondaggi ti danno pari, era secondo me quasi banale che fosse in testa e non di poco. Tutto qua, il ragionamento che ho fatto. E a proposito, visto che abbiamo scelto il tempo, questo è importante. A una certa età, la mia, voi siete tutti ragazzi, ma si tende a pensare che il futuro sia una sorta di versione modificata del passato. Non è così. Il tempo cambia e fa, è come i bambini, non ha una progressione lineare. I bambini vanno a per salti, una volta per due mesi sembrano uguali, improvvisamente fanno un triplo salto. Ecco, il tempo è uguale. Questa elezione di Trump segna una spaccatura grandissima per l'Occidente, per le democrazie. Ecco perché ho scelto il tempo. E noi in qualche modo il nostro cervello è irritato, vorrebbe la prosecuzione di quello che c'era prima. Oddio, io Trump l'ho detto chiaramente, secondo me è un pericolo pubblico, però è un conto, è il mio giudizio, un conto è vedere che il tempo va avanti e fa quello che decide lui, insomma, mica quello che decido io.
E soprattutto fanno quello.
Siete ammutoliti, no, della mia saggezza, Barbara, mi,
no,
sembra strano.
No, e soprattutto si fa quello che hanno deciso gli italiani. Però tu oggi, sulla
gli
prima
parte.
Gli americani, scusami.
Gli americani.
Elezione diretta del capo dello Stato subito in Italia.
No,
no, è un'altra linea diretta. No, Beppe, tra l'altro, a proposito, sulla prima pagina del Corriere di oggi, tu ti concentri sulla figura di Trump, perché da noi sarebbe stato bollato come ineleggibile, impresentabile. Ne ha combinate più di Bertoldo in Francia. Non capiamo, e in tanti si sono domandati come è possibile, ad esempio, che una donna americana votasse per Trump, con tutto quello che sappiamo lui emana anche solo con la sua figura. Eppure, tu dici, più ne fa, più piace, più prende voti.
E questa è una novità grandissima nella democrazia, non solo quella americana. Cioè, l'idea del buon esempio, cioè nella Grecia di Pericle, nella Roma di Cicerone, andando avanti, il leader diceva, spesso fingeva di essere buono, perché dice: io sono buono, sono virtuoso, sono affidabile, votatemi. Ma perfino i dittatori facevano così. Benito Mussolini, che aveva... Che era un dittatore e non era un uomo morigerato in nessun dalle donne al resto, ma all'esterno voleva mostrarsi sobrio, serio, lavoratore, affidabile. Così è sempre stato. La spaccatura di uno che è avvenuta negli ultimi tempi, e Trump è il campione, è che non fanno neanche finta di essere buoni, affidabili. Dice: io sono tremendo, io sono peggiore di voi, ma quanto sono cattivo, votatemi. E secondo me agli elettori votare uno che non li fa sentire, cioè che li fa sentire migliori, è incredibile questo trucco che usano, capisci? Perché se tu osi fare una critica all'elettorato, dare un suggerimento, perché secondo voi i governi di correttezza fiscale, di cui ci sarebbe un disperato bisogno, perché i soldi in quasi tutti i paesi, i soldi per la sanità, l'istruzione, perché secondo voi fanno così fatica? Semplicemente non avvengono questo, perché se un leader insiste, beh, bisogna pagare le tasse, i voti li perde. Tu devi dire sempre a tutti che hanno ragione, di qualunque parte geografica, giovani, vecchi, bravi, cattivi, blu, non ha importanza. Tu di che sono meravigliosi, che tu sei tremendo, e funziona. Ed è uno sviluppo della democrazia piuttosto inquietante, voi lo capite.
Allora, andiamo in rampa, esatto, e tra poco torniamo, Beppe, continuando il nostro viaggio nel tempo questa mattina dagli Stati Uniti. Comunque passeremo comunque, perché parleremo di NATO. Allora, si è parlato in questi giorni, si sta parlando ancora in queste ore in realtà, di quanto spendiamo, di quanto spenda l'Italia, di quanto spendano i paesi del mondo per la difesa, e la NATO, dice il presidente russo Vladimir Putin, sarebbe inutile. Ripartiremo proprio da qui.
Ma anche l'Europa non serve a niente.
Perfetto, ecco. Vogliamo abolire qualcos'altro?
Adesso ci penso. Pensaci. La scuola. Comes the Time, il disco di Neil Young qui su RTL 102.5. Severgnini alle 8. Mi sento molto americana io con questo disco, perché è country, Beppe.
È country, ma tu sei una ragazza e non sai che per noi Neil Young è stata la colonna sonora di molte che ci stanno ascoltando in questo momento. Se tu a uno della mia età gli metti Harvest di Neil Young, per esempio Out on the Weekend, che è una delle canzoni meravigliose, noi improvvisamente torniamo ad avere 17 anni, che è una cosa meravigliosa che riesce a fare la musica. Come sono romantico al mattino.
Ogni tanto serve, esatto.
Beppe, invece adesso continuiamo a parlare sempre in tema naturalmente americana, soprattutto delle grandi associazioni, delle grandi appunto associazioni che vedono l'America predominante, diciamo, come per esempio appunto la NATO, che è vista da Putin come quasi una minaccia, possiamo dire, effettivamente, ma mi sembra che anche Trump poi ne sia abbastanza allergico. Insomma, siamo un po' preoccupati, guardiamo con attenzione gli sviluppi su questo tema.
Allora, sì, Valentina, prima di risponderti su questo, un'ultima brevissima considerazione su quello che dicevamo prima, cioè che i leader che si dimostrano cattivi, casinisti, non fanno promesse, ma o meglio, fanno promesse che poi non verranno, però sapete il meccanismo qual è? Lo stesso del Joker di Batman. Cioè, Trump è il Joker e il personaggio del Joker è indimenticabile. Sono molto più divertenti i cattivi, i baddies, che i buoni, che promettono, affidabili. E questo sistema degli, cioè questa idea di guardare la democrazia come una forma di spettacolo porta anche queste conseguenze. Vi piace Trump? Tra l'altro, secondo me, con un minimo trucco il Joker potrebbe farlo benissimo.
Scusate, Trump ha una lunga carriera da attore. Ricordo Mamma ho perso l'aereo e
The Apprentice.
The Apprentice
non era un film, era un programma, ma
The Apprentice è il film su di lui, adesso.
Esatto. Ma no, io ti parlo lui proprio come attore, le comparsate e anche in quello dei al Club delle Prime Mogli. Il Club delle Prime Mogli, anche lì c'è una comparsata di Trump.
Va bene, allora Trump come Joker. Rispondo a Valentina: sì, è vero, alcune organizzazioni dagli Stati Uniti vengono viste con sospetto. Nel caso della NATO è un po' diverso, perché gli Stati Uniti sono consapevoli che la NATO è importante per noi, ma è importante anche per loro, e così è sempre stato. Perché tieni presente che gli americani, non tutti, ma diciamo la leadership americana fino ad oggi, Trump compreso, ha origini europee, perché Trump ha anche una famiglia di origine europea, quindi c'erano anche legami familiari, culturali, storici, eccetera. Con Trump tutto questo diventa un grande punto di domanda, perché a lui dell'Europa sembra non fregargliene poco niente, e anche della NATO non ha detto che non la vuole, ha detto pagatevela. E devo dire che fra le tante cose strampalate che dice, questa posso capirla che abbia funzionato con gli elettori, perché dice: signori, noi vi proteggiamo, dovete contribuire anche voi. Allora, la NATO serve o non serve? Risposta: serve. Io vorrei avere qui Marco Travaglio, la prima volta che ci vediamo, 8:30, lui spesso è su queste cose, la NATO, l'America, e io gli direi: caro Marco, gli dirò, ma se non ci fosse la NATO, dobbiamo solo sperare che Putin si svegli di buon umore. Questo è il punto fondamentale. Quando uno ha dei dubbi sull'utilità della NATO, cioè di un'alleanza in cui c'è questo famoso articolo 5, se viene attaccato uno è come attaccare tutti, infatti da quando c'è quella NATO nessun paese NATO è stato attaccato, vi segnalo, e l'Ucraina infatti non è nella NATO e vuole entrarci, fatevi solo questa domanda: perché tutti i vicini della Russia o sono entrati nella NATO di corsa, come Finlandia e Svezia, o i paesi baltici che ci sono entrati, o la Moldavia che non è dentro la NATO ma adesso ha votato per essere più vicina all'Europa, tutti quelli che confinano con la Russia o pregano di poter essere protetti, perché è imprevedibile, ma non perché i russi sono cattivi, è imprevedibile perché arriva il leader di turno, decide che rivuole l'impero e si guarda intorno e dice: ma questo paese non mi dispiacerebbe. Voi capite? Allora, io non voglio sperare nel buon umore, nella buona volontà del leader russo di turno, perché anche Putin non ci sarà per sempre, ma chi viene dopo? Io vorrei che per me, figli e nipoti, essere in un'alleanza in cui ci si aiuta a vicenda. Certo, sarebbe più bello, e poi sto zitto, spendere i soldi per cose, per gli asili e gli ospedali, lo so perfettamente.
Siamo d'accordo.
Però ragazzi, il problema è questo: la difesa esiste, si chiama Ministero della Difesa, non Ministero dell'Attacco, per essere chiari.
Esatto, e quando parli con loro ti dicono: ma non fate, gli dici non fate niente, e loro ti rispondono: meno male che non facciamo niente, prega che noi siamo sempre qui in ufficio a girarci pollici, tra virgolette, perché vuol dire che non siamo in guerra. È inutile, amici, che al 378-378-1025, a parte i complimenti a Beppe che sono sempre graditissimi, è inutile che fate richieste musicali, qualcuno ci richiede una canzone che ha a fare col tempo dei Pink Floyd, le decide Beppe le canzoni, non potete deciderle voi. Non è
ci ho pensato, ma non era adatto.
Non era adatto, no,
giro.
No. Invece questa sì, i Talking Heads, su RTL 102.5. Una versione live da Los Angeles del 1983, lo dico per chi ha seguito la radiovisione, il video e questa grande performance di David Byrne con i Talking Heads qui su RTL 102.5, Life During Wartime, che, Beppe, significa cosa?
Beh, vuol dire la vita durante il tempo di guerra, e visto che purtroppo di guerre ci è toccato parlare, mi sembrava perfetta. Quindi parliamo del tempo e il tempo di guerra in particolare, perché noi abbiamo guerra in Ucraina, abbiamo guerra in Medio Oriente, insomma non è un periodo facilissimo, mettiamolo così. Quindi Life During Wartime, questa è una delle tre canzoni che a me piacciono di più in assoluto. Quando ho fatto un programma Rai qualche anno fa, si chiama L'erba dei vicini, l'ho scelta e me l'hanno accettato, miracolo, come sigla e come jingle questa. Ma guarda che è bellissima. Ain't no party, ain't no disco, ain't no fooling around. Vuol dire non è un party, non è una discoteca, non c'è niente da scherzare. È meravigliosa.
Ecco, per ricollegarci a quanto è successo ieri in Italia, a proposito di niente su cui scherzare, ennesimo sciopero dei trasporti. Hai l'impressione, Beppe, come qualcuno, tra parentesi il sottoscritto, che a un certo punto, non lo so, gli utenti non ne vorranno veramente più sentire parlare di sciopero?
Sì, ho l'impressione che ho ascoltato Davide Giacalone, come faccio sempre alla, prima di arrivare io, e ho sentito molto duro anche lui sul punto. Dice, è difficile, lo sciopero nei servizi pubblici è un problema perché la tua controparte non è una controparte normale che ha degli interessi, è una cosa diversa. Non voglio ripetere quello che ha già detto lui, dico soltanto che qualcosa bisognerà fare, perché io ieri ero a Milano, era la follia. Io sono uscito in metropolitana con la 4, perché era la fascia protetta, mi sono alzato prima, sono riuscito ad arrivare all'Inate, sono venuti a prendermi, ma era il delirio quello che succedeva. E poi sempre di venerdì, ecco, l'altra cosa che so, tu mi ha spiegato, ma tu devi capire, io devo capire, però devo capire che vedere uno sciopero piazzato di venerdì sa un pochino anche di presa in giro. E so che chi lavora sull'ATM a Milano, che peraltro funziona bene, quindi questo dobbiamo sempre dirlo ed è giusto, perché siamo l'invidia d'Italia da questo punto di vista, però mettetevi d'accordo, sedetevi, ragionate, fate. Io capisco che gli stipendi debbano essere adeguati per loro e per tutti quanti, e che per esempio la sicurezza, questo è stato invece lo sciopero, quello lampo di qualche giorno fa, è fondamentale, perché io capisco che lavorare alla sera e rischiare, chiedi il biglietto a uno e quello ti tira fuori il coltello, è intollerabile. Ma perché ci devono andare di mezzo milioni di lavoratori, che sono lavoratori anche loro? Cioè, tu, ci sono dei lavoratori, quelli di ATM, e ripeto, grazie per il lavoro che fate, che però finiscono per punire non i loro capi, ma milioni di altri lavoratori. Cioè, i sindacati ai milioni di lavoratori che ieri hanno avuto una giornataccia, non ci pensano? Questa è la vera domanda da farsi.
Beppe, oggi sul Corriere Gramellini lanciava una provocazione dicendo: non fate pagare i biglietti piuttosto, cioè invece di creare il problema all'utente, createlo a chi deve incassare. Che ne pensi?
Mi sembra, Massimo è sempre fantasioso in queste cose.
Esatto.
Penso che è meglio i biglietti pagarli. Tra l'altro, quando vedo i ragazzi che saltano i tornelli, prima un centesimo nel mio cervello dico: ammiro la loro agilità, ma al 99% dico: accidentaccio. Ma per 2 euro, cioè, voi sapete che tu attraversi Milano praticamente da Lorenteggio a Linate per 2 euro, a Londra per fare un tratto così te ne costa 8, cioè non è tanto il costo dei biglietti della metropolitana Milano. E voi sapete che tra l'altro l'ATM di Milano per metà è pagato da noi utenti e per metà è pagato dal comune, perché sennò non terrebbe, quindi è comunque un servizio pubblico, d'accordo? E quindi no, i biglietti pagateli. Capisco la fantasia letteraria di Massimo, ma
vorrei dire che, insomma, sì, Milano sicuramente sarà un'eccellenza in questo senso, Roma un po' meno, quindi noi utenti romani siamo un po' più scoraggiati, diciamo.
Però Valentina, l'altro giorno ero a Testaccio e sono tornato fino a Prati con l'autobus, credo fosse l'83, una grande soddisfazione, perché mia moglie Ortensia, che mi sta ascoltando da qualche parte insieme a Agata stamattina, mia moglie Ortensia mi costringe a usare i mezzi pubblici dovunque nel mondo. Io ho preso gli autobus in Medio Oriente, in Sud America, a Mosca praticamente eravamo solo sulla metropolitana, perché lei adora i mezzi pubblici, quindi anche a Roma abbiamo preso da Piazza del Popolo a Termini, perché i taxi non arrivavano, ho preso la mia metropolitana. Quindi è vero però effettivamente che non c'è proprio partita, non c'è paragone fra autobus e metro a Roma e a Milano. E infatti quando vengono i milanesi mica vengono a vedere le bellezze artistiche,
vanno a vedere,
pagano il biglietto i 2 euro per vedere una stazione dell'M4 e dire wow, ma voi avete delle meraviglie dell'antichità e noi abbiamo qualche meraviglia della modernità.
Beh, anche a Napoli, scusami, quella di Toledo, io sono andata solo per vedere com'era bella. Comunque sei fortunato, Beppe, con Ortensia, perché se viaggiavi con me ti portavo nei supermercati. In ogni posto dove vado io devo entrare
e io ci venivo, perché adoro i supermercati. Vedi? Si capisce molto di un paese.
Appunto.
Andavamo.
E siccome parliamo di tempo questa mattina con Beppe Severnini, ci mancavano gli orologi, clocks, dei Coldplay. Questa è RTL 102.5, sono le 9:10 del mattino, ancora buongiorno da Barbara Sala, da Valentina Iannicelli, da Luigi Santarelli e ovviamente da Beppe Severnini. Io, per chi ci segue in radiovisione, ho in mano un libro che racconta la passione, se qualcuno non l'avesse capita in queste settimane, in questi mesi, in questi anni, di Beppe Severnini per l'Inter. Beppe, mi permetterai, faccio vedere la copertina, si intitola Inter, il nuovo secolo, 25 anni di epopea nerazzurra, è in libreria con Rizzoli e racconta un quarto di tuo secolo con l'Inter, è vero? Ho introdotto bene?
Oggi parliamo del tempo, Luigi, parliamo del tempo e quindi c'entra, perché Inter non è un generico, è l'Inter il nuovo secolo. Io ho cominciato a scrivere dell'Inter nel 2000, ho sempre tifato Inter fin da bambino, però ho cominciato a scrivere nel 2000 con un pezzo che si chiamava Barbara Inter Juve, ecco. E non ho ancora finito e ho raccolto i libri, i libri che ho scritto sull'Inter, gli audiolibri, ho messo tutto insieme, l'ho illustrato e ho scelto non soltanto le grandi gioie, il triplete per esempio, che segnalo, peraltro abbiamo vinto solo noi, alcuni disastri colossali, li ho aggiunti, li ho voluti aggiungere perché nella memoria dei tifosi c'è il grande campione, c'è Ronaldo, c'è Lautaro, c'è Rummenigge il secolo prima, c'è appunto ma c'è Maicon, c'è Milito, ma c'è anche il brocco, oppure il personaggio che piace. A me piaceva Emre, che non era un brocco per niente, era bravo, era turco, un centrocampista, per me era la mia passione, di me e di mio figlio Antonio era Emre, e quindi queste sono cose che mettono insieme anche padri, figli. Gabigol, le menti migliori di San Siro si stanno ancora interrogando su Gabigol. Perché Gabigol? Lo dico agli interisti che ci ascoltano. Allora, il libro è molto illustrato, quindi è un libro strenna, è un libro, un regalo, ecco, vi posso dire, dove volete fare un regalo all'interista, guardate che queste robe non le dico raramente, però fidatevi, se volete fare un regalo all'interista funziona, perché c'è un po' la storia e la memoria di questi 25 anni illustrata naturalmente in maniera, e poi spero sia divertente. Essere tifosi di una squadra, diceva Raboni, il poeta Giovanni Raboni, è essere tifosi della propria vita. A me è una frase che piace molto.
È vero che il calcio, hai fatto bene a sottolineare anche il rapporto coi figli, no? Perché si portano i figli allo stadio, a tanti piacerebbe andare a portarli, un po' per motivi di sicurezza, un po' anche per motivi di costi, si fa un po' fatica, però è... E poi di solito i figli tifano la squadra che si tifa in famiglia, no?
Sì.
Viene un po' tramandata e quindi questo grande legame con la società e la famiglia è interessante. Io vorrei che però adesso, Beppe, ti concedo di tirartela un attimino, perché tu sei presidente di un interclub, giusto?
Certo, io detesto, ognuno fa quello che vuole, io non voglio essere presidente di niente, perché un italiano su quattro è presidente, quindi i presidenti,
ah, sì?
Li fanno gli altri.
Io no.
Sì, sì.
Porca miseria.
Vabbè, siamo uno, noi siamo dei tre su quattro.
Presidente di qualcosa.
Presidente di Non Stop News, propongo.
Okay,
ma guardate che presidente è una cosa, Ortensia è la presidente del ABIO, Associazione per il Bambino in Ospedale di Crema. È una cosa bellissima, quindi se mi senti adesso, perché mi sta sentendo e guardando, e dico lei è una presidente, va benissimo, molti, ma io semplicemente, non chiedetemi perché, io le presidenze non le ho abolite dalla mia vita, salvo una, Inter Club Kabul, perché ero a Kabul anni fa, e c'erano i militari, potete immaginare, italiani, diplomatici, perché gli cooperatori erano là e hanno formato un interclub, ha detto lei vorrei diventare presidente, io dico ma guardate io presidente non lo faccio mai, allora arriverà il ministro della difesa alla Russia, lo chiederemo a lui, ho detto ah no, lo faccio io, quindi avvertiamo il presidente della Russia che gli ho soffiato almeno quella presidenza. E tra l'altro la cartoncino, la tesserina Inter Club Kabul presidente, tessera numero uno, è fotografata nel libro, sono molto orgoglioso. Ultima cosa,
sì, velocissimi.
Il venerdì 15 alle ore 19 al Castello Sforzesco c'è Book City e presentiamo il libro, c'è il presidente Beppe Marotta, che non va mai, però ha capito cosa volevamo fare con questo racconto, lo presentiamo, sarà anche il mio collega Daniele Dallera, e quindi l'ingresso è libero e tra l'altro io sono già gasatissimo, perché al di là di Marotta, lo ringrazio, verrà, ci sarà l'esordio nerazzurro di Agata che verrà ascoltare il nonno.
Quindi non male, insomma, trovate Beppe Severini venerdì prossimo a Milano, ovviamente, a Book City, per presentare Inter, il nuovo secolo. Allora, andiamo verso la conclusione della puntata di oggi, come sempre con il Millennium Hit.
Comunque sono andata a controllare, fuori onda ci domandavamo quanti fossero gli Inter Club nel mondo, qualcuno o qualcosa ha fatto un censimento, sono 1046. Sappiate che di uno di questi, quello di Kabul, Beppe Severini è il presidente. Millennium Hit, il tempo di morire, Lucio Battisti. Senti com'era progressive, eh? Lucio Battisti negli anni 70. Tra l'altro questo era il lato B di Fiori Rosa, Fiori di Pesco, e ha avuto un successo straordinario. Il tempo di morire, Lucio Battisti, Millennium Hit.
Beppe Severnini, ci diamo appuntamento allora a sabato prossimo.
A sabato prossimo, grazie anche della cortesia verso il mio libro. Mi hanno chiesto il titolo, si chiama Inter, il nuovo secolo. Ho guardato i messaggi, me l'hanno chiesto veramente.
Sì. È la risposta al libro di Scurati, non so come, ma ho questo richiamo in mente.
È in libreria.
Come sei colta, come sei colta.
Allora, grazie Ricky Aristarco, Gigi Resta, Alessio Valentini che ci hanno seguito in regia, Max Figiani che ci ha seguito in redazione, grazie Valentina Iannicelli.
Grazie a Barbara Sala.
Grazie a Luigi Santarelli.
E ovviamente grazie a Beppe Severnini, a sabato prossimo.
Ciao.
Ciao. Ciao.